un ultimo argomento di cui parlare, e lo faremo qui con Vincenzo, che è ancora qui con noi, ovvero l'articolo storico, perché dicevamo prima, sono diciamo delle rubriche più o meno fisse all'interno del giornale, e quella di ripercorrere degli eventi storici legati alle lotte sul lavoro è una cosa che ci interessa molto, appunto per stimolare sempre di più il processo di recupero della memoria, non tanto in chiave nostalgica di ah, che belli erano quei tempi, ma appunto per trarne spunto in caso anche per delle mobilitazioni e situazioni attuali. E appunto siamo qui con Vincenzo dell'Assemblea Lotte Lavoro, che era stato qui nella regia di Blackout tutto questo tempo, e vorremmo chiedere a lui, che è appunto all'interno dell'Assemblea Lotte Lavoro si è occupato di questo approfondimento storico, di così pensavamo di fare due chiacchiere a riguardo, perché tra l'altro ricordiamo l'avvenimento storico di cui stiamo parlando sono le rivolte di Piazza Statuto a Torino nel 1962. Perché? Per chi non lo sapesse, c'è stato un momento assolutamente epocale per quanto riguarda le lotte di classe e il movimento operaio qui a Torino, appunto in quelle giornate, perché non si parla di una singola giornata, ma di ben tre giornate di vera e propria guerriglia urbana. Ecco appunto su come si è arrivati a queste giornate di guerriglia, quali erano appunto le rivendicazioni di partenza dalle quali si era partite, che ricordiamo era sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Che è successo? Che praticamente, per farla super super in breve, il giorno prima dello sciopero i tre sindacati CGIL, CISL e UIL, che avevano dato diciamo l'agibilità per lo sciopero, ecco, la UIL si tira indietro il giorno prima e dice ai suoi iscritti di non partecipare agli scioperi. Da lì ovviamente, visto che già come dire, gli umori erano molto caldi e c'è stata c'era stata una giornata di lotta incredibile, con blocchi davanti alle fabbriche, picchetti di un'intensità veramente appunto quasi che viene un po' di nostalgia a pensare all'intensità di quei picchetti e del protagonismo appunto diretto dei lavoratori auto-organizzati, e poi sfociato in una protesta alla sede appunto della UIL, dove anche i tesserati stessi erano andati a contestare i loro rappresentanti appunto istituzionali, se così possiamo definirli. E da lì sono iniziati degli scontri fortissimi che sono durati appunto hanno tenuto occupati per tre giorni le forze dell'ordine, inizialmente a difendere proprio a livello quasi strategico militare la sede stessa della UIL, e poi proprio in genere a tenere la piazza, che ormai a livello di ordine pubblico, se così vogliamo chiamarlo, esagerato, nel senso straripato, eccoci, forse sarebbe meglio. Ecco, volevamo chiedere, dopo questa mia lunghissima introduzione, volevamo chiedere a Vincenzo quali erano un po' gli aspetti che venivano da approfondire, che trovava un po' più interessanti di questo avvenimento, e cosa ci voleva appunto restituire rispetto a questo articolo.
Ma intanto questo articolo trae spunto da un libro racconto di uno dei protagonisti di quella piazza, per cui molte le ricostruzioni sono ricostruzioni sue, a parte alcune citazioni dei giornali, per cui sono citazioni non di uno storico ma di un militante, di un attivista sindacale, diciamo schierato nella sinistra sindacale, con una posizione critica. Ma un accenno rispetto alle cose che diceva Andrea, e per far rendere un po' conto l'intensità dello scontro, lo vediamo per esempio nei fermati, cioè abbiamo 1215 fermate, 90 arrestate e rinviate a giudizio per direttissima, 169 feriti fra le forze dell'ordine. Questo dà un po' l'idea del volume degli scontri e dell'intensità. La cosa che nell'articolo abbiamo cercato di mettere in evidenza è il fattore scatenante di questa rivolta, cioè di come si arriva negli anni 60, nel 60 a Genova, nel 62 in Piazza Statuto e poi nel 69 in Corso Traiano, gli scontri di Corso Traiano. Chi era il soggetto protagonista di queste vicende, che è stato il soggetto protagonista dei prossimi 10 anni, diciamo, fino al 73? Erano i giovani immigrati a sud nelle città industriali, i giovani immigrati che hanno trovato una situazione, come noi abbiamo definito, ostile nelle città dove sono andate a inserirsi nei luoghi di lavoro peggiori, nelle mansioni più pesanti, in una fase di sviluppo tecnologico industriale dove l'automazione cominciava a fare il suo corso, dove in azienda regnava la dittatura padronale, quella dittatura che ha schiacciato ogni possibilità riformista negli anni 50, l'avvento di Valletta, l'avvento, insomma, che ha voluto dire colpire alla base l'insediamento sociale del Partito Comunista e dei sindacati. In sostanza, in particolare la Fiat ha fatto un'opera scientifica, un qualcosa che a livello nazionale, anche questo ci dice l'intensità di questo attacco, ha voluto dire qualcosa come 35.000 licenziati per rappresaglia di attivisti politici e sindacali, per cui una situazione proprio morta, dove gli scioperi fallivano, dove c'era poco niente, diciamo. Questa la svolta a Torino, ma non solo, avviene proprio lì tra il 61 e il 62, cioè dove appunto questo massiccio ingresso di giovani immigrati nelle aziende ha prodotto ondate di sciopero, in particolare alla Lancia di Borgo San Paolo e alla Michelin, con cortei che attraversano la città, spesso cortei violenti che tentano di essere repressi, ma con scontri violenti. E lì questo ha portato poi alla situazione del rinnovo del contratto metalmeccanici del 62, a una situazione di sciopero dove la Fiat è stata paralizzata, bloccata, con picchetti molto violenti che insomma andavano a colpire in particolare i direttori e i responsabili di stabilimento, dove la polizia si è tenuta alla larga. E questo è stato possibile grazie soprattutto all'apporto dei giovani immigrati delle fabbriche del torinese, che si sono concentrati alla Fiat. Poi vabbè, la Fiat ha cercato di porre rimedi stipulando un accordo truffa con il suo sindacato di fabbrica, il SIDA e la GUIL, che all'epoca, ma non solo all'epoca, era un sindacato collaborazionista, ha dato delle concessioni salariali, ha cercato in tutti i modi di fermare lo sciopero, ma lo sciopero non si è fermato e anzi la conseguenza è stata quella che, insomma, sono partiti i cortei per andare alla GUIL, si sono trovati la polizia, la celere, e lo scontro, poi l'avversario lì non è stata più la GUIL ma è stata la polizia, e nonostante i tentativi da parte sindacale, da parte di partiti, di personaggi di spicco nella Torino operaia, segretari di Camera del Lavoro che sono intervenuti lì per cercare di placare gli animi, gli animi non sono placati, cioè quel soggetto lì era un soggetto che non si disciplinava, non solo il padrone, ma non si disciplinava neppure agli apparati sindacali e di partito. Questo, questo è sicuramente l'elemento l'elemento centrale, importante di quella lotta, cioè che è stato il portato, insomma, poi per 10 anni è stato protagonista nei luoghi di lavoro di un livello di un'intensità dello scontro nelle sue forme, ma soprattutto nel livello di autonomia e di capacità di produrre, di decidere, intervenire rompendo il rapporto di delega rispetto al sindacato e rispetto alla disciplina di partito.
Certo, e un altro aspetto che è comunque molto interessante, che per chi si addentra un po' nelle dinamiche di quello che è successo in quegli anni salta subito all'occhio, è il fatto proprio della composizione operaia, quindi di chi stava animando quelle lotte, che appunto erano e chi ha portato soprattutto a un cambio un po' di paradigma e di abitudini rispetto a appunto alle consuetudini di lotta che c'erano state anche rispetto al decennio precedente. E quindi appunto, cioè, stiamo parlando di quella figura che poi è stata, diciamo, identificata e narrata negli anni da esperti e non come, diciamo, l'operaio massa, in maniera più specifica parliamo proprio di manodopera immigrata dal sud in maniera massiccia e massiva. Ecco, questo in che modo ha diciamo portato un cambiamento nelle lotte di quegli anni?
Ma questo soggetto ha messo all'ordine del giorno, ha imposto le sue pratiche, che non erano solo le pratiche di lotta, ma anche la forma di organizzazione. Il sindacato e il Partito Comunista hanno fatto un'operazione, quella classica che si dice di cavalcare, e dunque hanno assecondato, perché il rischio era che quella situazione, proprio nella loro impostazione di avere un'egemonia sul movimento operaio, si sono trovati un movimento operaio nuovo in grado di produrre forme di auto-organizzazione di lotta, e questo qua ha voluto dire che determinate pratiche, prendiamo un esempio, quello che in Fiat non veniva riconosciuto come rappresentanza è stato posto nei contratti, sono nati i consigli di fabbrica, sono nati i delegati di squadra, i delegati eletti da gruppi omogenei, rappresentanti operai, anche se non avevano nessuna tessera sindacale, venivano riconosciuti, avevano titolarità alla rappresentanza, delegati che venivano mandati via nel momento in cui non funzionavano, per cui gli veniva tolta la delega, cioè un rapporto di forza che si era tramutato proprio in un controllo operaio nella fabbrica attraverso la sua rappresentante, attraverso mobilitazione che è proseguita quantomeno per 10 anni, ecco. Poi nel tempo, ovviamente, le organizzazioni sindacali, non ovviamente, questa ondata,
purtroppo, più ovviamente.
Sì, purtroppo, cioè, diciamo che un altro dato politico è che in quella fase lì sono nati i maggiori gruppi extraparlamentari della sinistra rivoluzionaria, cioè quel soggetto è stato al centro di discorsi organizzativi, Lotta Continua, Potere Operaio e altre organizzazioni successive appoggiavano le basi su quel soggetto, ma a mio parere quel soggetto poi non è stato in grado di determinare lui stesso un proprio percorso autonomo, e difatti è stato una parte rientrata e rifluita, un'altra parte, diciamo, ha seguito il corso dello scioglimento dei gruppi della sinistra extraparlamentare.